Se tu parli con un giovane di oggi, 20, 22, 25 anni, che non ha approfondito bene la 194 del 78, ti dici, ma guarda che in Italia c'è il diritto ad abortire. Giusto, sono questi due paralleli da tenere sempre presente quando parliamo di queste tematiche?
Sì, anche perché non va dimenticata la funzione di pedagogia sociale della legge. Cioè, una legge educa la società. Quando si dice le leggi riflettono la moralità della società, in realtà accade molto più spesso l'inverso, cioè che quello che diventa moralmente, che diventa giuridicamente lecito, viene percepito anche come moralmente lecito, e quindi c'è questa sorta di assoluzione. Questa assoluzione, attenzione, non riguarda soltanto chi ha abortito, cioè chi ha abortito si accosta a questo fenomeno pensando esclusivamente, ma già è tanto, al proprio travaglio, ma non pensando in sé che sta facendo qualcosa di tremendo. Molte volte non capita che c'è un giudizio morale su questa cosa, si dà il giudizio su quello che si andando a fare, come dire, ecco, io sono rimasto incinta, ho sbagliato a rimanere incinta, l'ho fatto con la persona sbagliata, o magari adesso mio marito mi rifiuta, ha voluto per i due bambini, questo terzo non lo vuole. Però l'azione in sé viene vista come un male necessario, invece un male in sé, questo è un effetto di pedagogia sociale, ma più ancora dell'effetto assolutorio del singolo caso concreto, che è un effetto assolutorio fasullo, perché poi sappiamo bene quanto soffrono queste donne dopo che hanno abortito, quando prendono la piena coscienza di quello che hanno fatto. C'è l'effetto ancora più grave che è nella società, cioè questa liceizzazione giuridica inocula a piccole dosi ma costanti, quotidiane, il veleno dell'indifferenza. Cioè, lo puoi fare, se lo vuoi fare fallo, per cui puoi vedere anche dei presentatori in televisione che dicono serenamente, ma io non lo farei mai, ma bisogna rispettare la scelta degli altri, o ti dicono non si saprà mai qual è la scelta migliore. Ma insomma, io per esempio ricordo una volta, mi trovai in un contesto di un gruppo di volontariato per i disabili, questa mamma aveva un bambino disabile, diceva no, io non lo farei mai, però non si saprà mai qual è la scelta migliore se abortire o no un bambino disabile. Dico, ma ce l'hai sotto gli occhi, ma cosa vuol dire non si sa qual è la scelta migliore? Guarda la tua vita, guarda quello che hai fatto, guarda tuo figlio, cosa vuol dire non si sa qual è la scelta migliore? Questa mentalità non è dovuta tanto e soltanto da una battaglia direttamente e dichiaratamente culturale a favore dell'irrilevanza morale dell'aborto, non è dovuta neanche al fatto che purtroppo in molti sempre più ampi settori la Chiesa stia disarmando su questo punto, ma stia disarmando totalmente su questo punto, ma è dovuta proprio al fatto che essendoci una legge ormai noi l'abbiamo assodato che la cosa si possa fare, anche se magari noi non la faremmo,
certo.
Anche se noi non la faremmo, la vediamo una cosa accettabile, ma se noi pensiamo che c'è una legge per cui nel nostro ordinamento possono finire distrutti e tritati 100-110.000 bambini ogni anno, perché le stime sono queste e non contiamo l'aborto chimico, insomma sarebbe da uscire pazzi. Cioè, immaginiamo che ci fosse un qualcosa per cui, se noi sapessimo che l'ISIS uccide 110.000 bambini ogni anno in qualunque parte del mondo, e non per forza di qui in Siria o dove sta facendo i suoi macelli, ma noi potremmo dire che è una cosa normale, potremmo dire che va bene? Non credo. Eppure noi su questa cosa qua la nostra coscienza è ormai totalmente narcotizzata, purtroppo è così, dobbiamo riconoscerlo, è così, ed è dovuto al fatto che la legge ha scavato nella mentalità delle persone, l'ha scavata, e quindi di fatto ormai è un dato acquisito in più, e questa è una considerazione di carattere generale che può valere anche adesso per la storia del disegno di legge Cirinnà, e passo per la seconda legge artificiale, varrà per l'eutanasia, che tanto prima o poi ci torneremo. Questo modo di ragionare, cioè il fatto di dire che la legge crea morale, ed è un fatto purtroppo assodato, ci costringe sempre a pensarci perdenti. Cioè, il cattolico, anche se si è battuto, dire vabbè, ormai la legge è passata, che possiamo fare più? La nostra battaglia si deve fare culturalmente in Parlamento, però se la perdiamo, amen. E invece no. Invece no, quando viene approvata una legge ingiusta, la vera battaglia, molte volte quando andiamo a parlare ci chiedono noi cosa possiamo fare, te dico io che puoi fare, è resistenza sociale, resistenza civile, le norme ingiuste, le norme assassine, le norme che uccidono i nostri figli. Come c'è l'obiezione di coscienza, per esempio, per i medici, nel caso dell'aborto, sì, ci deve essere un segnale forte nei confronti degli insegnanti che propinano il genere ai nostri figli, ci deve essere un segnale forte nei confronti di tutta questa serie di norme che possono arrivare a toccarci. Altrimenti noi pensiamo sempre che vabbè, ormai la legge è passata, la battaglia l'abbiamo persa, ma è normale che la perderemo. Non è male che perderemo le battaglie, perché questo non è un tempo in cui si vincono le battaglie, ma noi non siamo per fare la battaglia, noi siamo per fare la guerra. Nel lungo periodo, se si viene accesa la fiamma della verità, è una guerra che si vince, c'è la promessa di Gesù Cristo, non è che ci siamo inventati da noi. È chiaro che in questa contingenza storica noi dobbiamo spenderci fino all'ultimo, ma fino all'ultimo non è il momento dopo che la famosa legge questa piuttosto che quell'altra viene approvata, no, fino all'ultimo diventa l'ultimo respiro della nostra vita. Non è un momento, una contingenza storica. Il cattolico è la persona di buona volontà, combatte sempre, non rimette mai la lancia in resta, la spada nell'essere, è sempre sguainata, perché la battaglia è permanente, la guerra è permanente. Quindi non posso dire che adesso è passata la buona scuola, che purtroppo ha una porta al genere, al cuore, vabbè, ormai che posso fare, ci starò attento, no, ci stai attento. Devi sensibilizzare i genitori della classe, che molte volte non lo sanno, devi lanciare qualche altro là agli insegnanti e ai presidi che non assumano determinate iniziative, devi affrontare a viso aperto quell'insegnante che ha messo quella porcheria nel libro di tuo figlio, devi chiedere perché nel libro di mio figlio c'è scritto, ecco, sembra anche oggi su Facebook circolava un'altra storia, un sussidiario di terza elementare in cui un bambino viene chiesto, vorrei essere io maschio, vorrei essere femmina, perché, o alla femmina, io femmina vorrei essere maschio, perché, eccetera, eccetera. E chiedere conto all'insegnante, guarda un po' che c'è scritto qui. Magari molte volte cadono anche dalle nuvole, dobbiamo pensare che le scuole adesso sono diventate questi antri dell'orrore, non sono così, però quando questo si dovesse verificare, dimostrare che si hanno le vecchie tese, che si hanno le antenne grizze, per esempio. Questo è un effetto. L'idea invece che, arrivata la legge, il cattolico è disarmato, è perso, non deve combattere più perché ormai è perduta, è un altro effetto devastante della liceizzazione morale che deriva dalla liceizzazione giuridica. Non è così. Il cattolico non esaurisce la sua battaglia sul fronte politico o sul fronte, diciamo, militante culturale, ma anche nella vita di ogni giorno, nelle scelte di ogni giorno. La vedo così, insomma.